Prendiamo il libro del profeta Isaia e leggiamo il capitolo 55, nei primi 11 versetti. Isaia 55, 1-11. Pregheremo lentamente a due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, niente ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Volgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
Ecco, l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano delle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare.
Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Siamo ritornati su questo brano che parla della parola, che parla del seme, del seminatore, di terra irrigata, fecondata, fatta germogliare. Proprio perché ci fermeremo ancora sul brano che ha a che fare con la parabola del seminatore. Come ci viene detto da Isaia che l'ascolto della parola equivale al nostro nutrimento. Ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Veniamo nutriti da questa parola, come dire, ci cibiamo di questa parola. Deuteronomio dice che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. E anche qui, appunto, dice esplicitamente Isaia, ascoltate e voi vivrete. Come se appunto la nostra vita, dipendesse da questo ascolto. La verità della nostra vita dipende dalla profondità del nostro ascolto. Da un lato ci viene detto anche di aver fiducia, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, ma questa fiducia che può essere in noi è dettata soprattutto dal fatto che il Signore manda la sua parola a operare ciò che Lui desidera. C'è questa, direi, determinazione da parte dell'ascoltatore, perché c'è una più grande determinazione da parte del Signore. Questa parola compie ciò per cui è stata mandata. Allora, con questo brano ci introduciamo alla lettura del testo di oggi, che è Marco 4, dal versetto 10 al versetto 20.
E mentre trovate il testo, una breve parola di riassunto sulla puntata precedente. Abbiamo cominciato le parabole, dove Gesù cerca di capire la parabola della sua vita, perché viene per annunciare il regno, semina questa parola del regno. Il risultato è che i teologi dicono che bestemmia. Altri dicono che è indemoniato, ma tutta gente che se ne intende del mestiere, farisei. I suoi dicono che è pazzo, perché con le doti che ha potrebbe sfruttarle meglio. Allora dice, ho sbagliato forse qualcosa, e poi i potenti decidono di ucciderlo. Dice, ho sbagliato qualcosa. E allora narra la parabola del seme, dice, come il seminatore seminando, il seme cade anche sul sentiero, cade in mezzo ai rovi, cade un po' dappertutto e non va alla spesa perché su quel terreno si semina. E poi si vede che alla fine del risultato, al di là di tutte le difficoltà, quel terreno è millenni che produce grano per la famiglia, lasciandolo riposare l'anno sabbatico. Quindi afferma la fiducia del contadino nella terra, che da sempre vive perché c'è la terra e quella terra dà frutto col seme. C'è la parola di Dio, un seme certamente dà frutto. E poi più in profondità, queste difficoltà che vengono sono esattamente le difficoltà che incontra la parola, perché incontra le nostre resistenze. Come il seme per andare sotto terra e dar frutto deve anche morire e deve anche incontrare le resistenze che incontra normalmente in qualunque semina. Quindi Gesù legge la storia della sua vita come momento di fiducia, non di scoraggiamento. Le difficoltà, se le provi, vuol dire che stai facendo le cose giuste. Buttarsi giù dal decimo piano non c'è nessuna difficoltà, salire al decimo piano si fa fatica. Però c'è una differenza, non è che la fatica è errore, non so se mi spiego. E vedremo adesso l'applicazione di questa parabola a noi, è la Chiesa che rilegge la parabola di Gesù per vedere come funziona nei confronti del Regno la nostra accoglienza.
Marco 4, 10, 20. E quando fu solo, quelli intorno a lui con i dodici lo interrogavano sulle parabole e diceva loro, a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando guardino e non vedano e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che si convertano e sia loro perdonato. E dice loro, non conoscete questa parabola, e come comprenderete tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la via, coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che quando hanno udito la parola subito l'accolgono con gioia e non hanno radici in se stessi, ma sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano. E altri sono quelli seminati nelle spine. Questi sono quelli che hanno udito la parola e, entrando le cure del secolo, la seduzione della ricchezza e le brame per le altre cose, soffocano la parola e diventa infruttuosa. E quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e la abbracciano e portano frutto, 1,30, 1,60 e 1,100.
Allora il risultato di tutte le prediche è dire: sforzatevi di essere terra bella, no? Ma siccome non siamo terra bella, allora non è per noi. E invece vedremo che il senso della parabola è un altro. Come la parabola di Gesù voleva dire che al di là di tutte le difficoltà è sicuro che produce il frutto, perché? Perché la terra è fatta per dar frutto. E sempre il contadino vive di quello. Così qui vediamo applicata questa parabola a noi, si vedono tutte le nostre difficoltà ed è in queste difficoltà vedremo che la parola darà il suo frutto. Ma prima di dire, di spiegare questo, facciamo qualcosa sulle condizioni?
Sì, da 10 a 3, a 12.
Sì.
E quando fu solo, quelli intorno a lui con i 12 lo interrogavano sulle parabole e diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli di fuori tutto è in parabole, così che guardando guardino e non vedano, e ascoltando ascoltino e non intendano, a meno che si convertano e sia loro perdonato.
Avete notato la differenza di traduzione, no? È probabilmente un ebraismo che invece di dire perché, invece è una meno che, allora si capisce meglio.
Quando fu solo quelli intorno a lui con i dodici, cioè questa spiegazione della parabola viene collocata all'interno di una dimensione di relazione per certi aspetti più stretta. Quando Gesù è solo, allora lo interrogano, pongono delle domande quelli intorno a lui con i dodici. Questi che pongono le domande sono in un rapporto di maggiore comunione con Gesù. Questo richiama al capitolo terzo, quelli che sedevano intorno a Gesù per ascoltare la parola sono quelli che Gesù indica come suoi fratelli, sorelle, madre, eccetera. Sono coloro che ascoltano. Allora, in un certo senso, la comprensione può avvenire in una maniera più piena quando si è attorno a Gesù. Quando si è meno, tra virgolette, spettatori, ma si è fatto un passo di coinvolgimento con Gesù. E l'interrogazione sulle parabole si interroga appunto perché non si sa la risposta. Diversamente dall'altra volta nei Vangeli, quando vengono fatte delle domande per mettere alla prova il Signore, qua l'interrogazione è perché questi non sanno, non comprendono. E Gesù risponde, si dice, e diceva loro. È Gesù che sta parlando e dice che a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. C'è un dono che viene dato, diciamo, non è che viene dato a loro perché viene tolto ad altri, non c'è nessuna degli altri, ma c'è per tutti questo dono. E lui dice e sottolinea Gesù che a voi, ma per quelli di fuori. Come dire, anche qui siamo di fronte ad un'espressione che già utilizzava Marco nel capitolo terzo, sempre quando vanno i suoi, che stando fuori lo mandano a chiamare dicendo: ecco, tua madre e tuo fratello sono fuori e ti chiamano. Allora sono due modi, non tanto due categorie di persone, ma due modi che possiamo ritrovare anche noi di metterci lì con Gesù, un modo in cui noi siamo dentro e un modo con cui quasi siamo fuori e guardiamo, meno coinvolti. la tentazione del capitolo terzo è quella di far uscire Gesù invece di poter fare un passo dentro anche noi.
E questa è la tentazione dei suoi proprio, di invece di essere coinvolti da lui, coinvolgerli nei propri progetti.
E allora dice che per quelli di fuori tutto in parabole. Allora, se per quelli di fuori tutto in parabole, loro l'hanno interrogato sulle parabole, Gesù non vuole dire che gli altri non capiranno niente. Anzi, potranno anche loro interrogarsi su quello che sta avvenendo, perché la parabola, come si diceva già l'ultima volta che appunto ci siamo incontrati qui, ha esattamente questa forza di essere una parola donata, perché la persona che l'accoglie possa coinvolgersi e accogliere la proposta che viene fatta. Come dire, è più la proposta di un cammino che una verità consegnata già bella e pronta. Cioè non c'è qualcosa di già definito, ma questa parola è una parola che viene donata alla persona che l'ascolta. Se non si accorge di questo dono e comincia a camminare, cioè comincia a lasciar lavorare la parola dentro di sé, allora scopre che questa parabola racconta la nostra stessa vita, oltre che la vita di Gesù.
Ecco, allora il finale è proprio, anche chi è fuori, siccome vede, guarda e non vede, ascolta e non capisce, si interroga. E quindi è il modo per coinvolgere anche chi sta fuori. È l'unico modo, dice, non capisco, allora cercherò di capire. E per capire devi semplicemente girarti di più, convertirti, cioè entrare. Quindi è per tutti. E adesso vediamo noi questa parabola.
Versetti 13-15. E dice loro, non conoscete questa parabola. E come comprenderete tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Questi sono quelli lungo la via, coloro nei quali è seminata la parola. E quando l'hanno udita, subito viene il Satana e ruba la parola seminata in essi.
Mi fermo un momento sull'ultimo versetto. Se non capite questa parabola, come capirete tutte le altre? È importante capire questa parabola. Il testo comincia e dice, è al presente, cioè è una attualizzazione che la Chiesa fa della parabola di Gesù. Se notate la parabola precedente, e diceva, e continua a dire. Questo invece è al presente. Allora, cosa dice a me? Ecco, capire questa parabola che parla della parola, cosa fa la parola in noi, è fondamentale. Se non capisci cosa fa la parola in te, cosa capisci? E allora qui vediamo tutte le reazioni che ci sono in noi davanti alla parola. Dove c'è il seminatore che è Gesù, dove c'è la parola che è ancora lui, perché lui è presente nella sua parola, e la semina, che è esattamente dire la parola. Quindi il nostro atteggiamento davanti alla parola è a colui che parla. E sapete che la parola è un seme che produce secondo la sua specie. E l'uomo è di nessuna specie nella Bibbia, perché la sua specie è la parola che ascolta. Per cui se ascolta la parola di Dio diventa figlio di Dio, come dice Giovanni. La parola ha il potere di generarci figli di Dio.
Questo viene in luce anche dall'espressione che usa Marco quando dice questi sono quelli lungo la via, cioè in un certo senso si è un tutt'uno con la parola che si ascolta, non c'è potremmo dire una differenza, una distanza. Il fatto che il seminatore semina la parola, tutto parte da qui, c'è questo grande dono all'inizio. E quello che noi, in un certo senso, possiamo fare è accogliere quella parola. Questa parola ci dice, questi sono quelli lungo la via, coloro nei quali è seminata la parola. Già questo è una verità bella, perché In un certo senso, l'abbiamo visto anche nel racconto della parabola, non è che il seminatore seleziona i terreni, ma butta il suo seme su ogni tipo di terreno. Non è che dica un terreno, no, tu sei così, non ti do questo seme della parola. Ma in questo seminatore che semina la parola, c'è già, si diceva prima, la ricchezza del seme, che appunto può vincere ogni resistenza.
E circa il terreno, tenete presente che Adamo vuol dire terra, e uomo vuol dire humus, terra. Cioè, ogni uomo è terra, è terreno utile per germinare il seme della parola di Dio. E allora
questi sono quelli lungo la via. Lungo la via, dice questa spiegazione, che subito viene il Satana. Allora, seminare lungo la via, lungo la strada, dove ognuno cammina, ma in un certo senso su questa strada il rischio è che si diventi impermeabili a questa parola perché c'è qualcuno che la ruba. Il Satana viene qui definito come il ladro della parola. Dietro questo furto della parola c'è anche il furto della fiducia che vuol mettere in chi ascolta la parola, cioè vuole togliere da noi la fiducia in questo seminatore.
E cosa ha fatto Satana fin dal principio? Qual è la prima azione che ha fatto con l'uomo, con questo uomo? Gli ha rubato la parola di Dio e gli ha messo un'altra parola: ascolta me. Così noi siamo così pieni di parole che siamo impermeabili alla parola. Si dice, tutti dicono così, tutti fanno così, è questa strada che tutti percorrono, è il pensiero dell'uomo. Anche Pietro sarà chiamato Satana perché pensi, perché non sei diabolico, pensi secondo gli uomini, molto umano. Anzi, sei Satana. Cioè, c'è quel modo di pensare che non ha nessuna, che ha la fiducia in che cosa? Non in Dio e nella sua parola e nell'amore, ma ha la fiducia nelle sue cose concrete, nei miei progetti, nel mio possedere le cose che mi garantiscono la vita, nel mio possedere le persone che mi garantiscono le relazioni, andare a messa, nel mio possedere Dio in qualche modo che mi garantisce la vita eterna. Cioè, questo mio mondo che mi amministro io mi rende assolutamente impermeabile a qualunque altra parola, c'ho già tutto pieno.
Sì, è come se il Vangelo, la parola che ascolto, venisse a confermare quelle che sono però le mie idee, venisse quasi strumentalizzato per affermare quelle che sono le mie convinzioni. Allora è il togliere, no, questa fiducia, togliere soprattutto la fiducia dalla bontà del seminatore, quello appunto che fa Satana anche in Genesi 3.
E porto un esempio anche, supponete, no? Già aveva cercato Satana di rubare la parola a Gesù nel deserto. Dica queste pietre diventano pane. Punto sui beni concreti del mondo. Quanti cristiani in nome di Dio cercano di occupare i posti delle banche, i posti di potere, i posti della sanità, ma in nome di Dio? Così abbiamo in mano noi il potere.
E facciamo il bene.
Facciamo il bene. Come si chiama questo? Esattamente, non è la fede in Dio, in Gesù, ma è la fede nel Dio mammone di questo mondo, travestito, come Pietro, Satana. Perché è normale. E Gesù semina anche su questo, cioè sulla nostra incredulità in fondo. E come si farà a vincere l'incredulità?
No, tenendo proprio su questo, non dimentichiamoci del capitolo terzo, dove sembra che tutto crolli, che il ministero di Gesù sembra conoscere una crisi, e allora uno potrebbe dire, allora cambiamo. E invece Gesù no, sta raccontando che proprio così, proprio lì è la forza della parola, perché altrimenti uno potrebbe dire, ma se non viene così il regno di Dio c'è qualcosa che non va. Se gli altri sono più forti, noi dobbiamo essere più forti degli altri, perché se dominiamo garantiamo che così viene la parola. Vedete le tentazioni, come se Satana in questo modo ci ruba la fiducia fiducia nel Signore e dire guarda che non così deve andare, perché lungo la via, cioè su questa strada, sulle strade del mondo, vige un'altra logica. E la tentazione è quella di omologarsi a questa logica.
E come vedete, con questa logica stiamo fuori e vedendo non vediamo. Vediamo il contrario di quel che vede Cristo. Anche i discepoli. Sapete quali sono i successivi due miracoli che Gesù fa? Prima farà un miracolo che è un esorcismo del sordo, fa sentire. E poi ripete due volte il miracolo del cieco. E il primo miracolo lo fa in due rate, come anche quella del sordo, anzi cinque rate quella del sordo, per dire che è veramente difficile far sì che il discepolo accolga la parola, però è il vero miracolo che fa, cioè vuol dire che la parola ha il potere di darci la fede, la stessa parola, perché la parola e la fede viene dall'annuncio della parola. Confronti questa parola con quella di Satana, alla fine presto tardi si capirà quella che è vera.
Ed è interessante che questo fatto che Satana viene quando l'hanno udita, cioè proprio quando tu l'ascolti e allora vorresti metterti in cammino, allora arriva, come dire, fin quando non l'ascolti vai via tranquillo, ma quando l'ascolti e vuoi entrare in cammino, allora subito viene Satana.
È come con Gesù, ma è bello vedere come è quasi vietato ascoltare la parola del Signore, il Vangelo, in molte associazioni cattoliche. L'importante sono le parole d'ordine, gli obiettivi, il punto d'arrivo, il nostro potere, il trionfo di Cristo. Se ascoltasse la parola di Dio cambiano, è mai vietato. Si è protestanti a leggerle, dicono, si è umani. Gli altri semplicemente esecutori manovrati da Dio di questo mondo, come ha cercato di fare anche con Gesù quando ha sentito la parola, e lui è la parola, tu sei il figlio mio amato, e quella è la parola, è lui stesso. Ha cercato addirittura di rubare anche lui.
Il seminatore semina la parola, Dio ha parlato, Gesù ha parlato, se l'ascoltiamo non facciamo peccato. Questo è, anzi,
sei sicuro?
Speriamo.
Sì. Non so se che questo non è un peccato.
Questo non è peccato.
Ma è tremendo il nostro non ascolto. Perché noi ascoltiamo le nostre idee e ciò che conferma le nostre idee.
E il fatto che coloro che ascoltano diventano tutt'uno con questa parola, quando si dice che ruba la parola, vuol dire che non è che rubi qualcosa di esterno a noi, ci rubano la nostra verità, cioè rubandoci la fiducia nel Signore, non è che rubano qualcosa, un accessorio di cui possiamo fare a meno, no, non siamo più noi stessi, senza questa parola non siamo.
E quanti credenti sono senza fede? Credono nel potere loro, è la fede in Gesù che ci ha salvato vivendo esattamente in modo opposto a quello proposto da Satana, che è quello dell'avere, del possedere, del potere, del dominare, cioè quel mondo di peccato che tutti conosciamo.
Come proprio questo fatto di Satana, a volte noi possiamo avere la tentazione di vederlo come qualcosa che fa paura, in realtà qui è qualcosa che seduce. Cioè, il satanico ha questo di seducente, così fanno tutti. E se non mi faccio più furbo degli altri, gli altri mi fregano.
Che male c'è, anzi è bene.
Questa è, vedete, ed è qualcosa che avviene subito, subito viene il satana.
Tra l'altro subito, perché il male va fatto subito, perché se ci pensi su poi non ci riesci a farlo tanto bene. Quindi è bello, no? La Chiesa riconosce in sé questa difficoltà del Satana. Bene, come sarà vinta questa difficoltà? La semina, scusa, produce frutto. Il primo frutto sarà darmi la fede se ascolto la parola. La prima vittoria della parola è la fede.
Vediamo il secondo, versetti 16-17. E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso, coloro che, quando hanno udito la parola, subito l'accolgono con gioia, non hanno radice in se stessi, ma sono incostanti. Poi, venendo afflizione o persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano.
Ecco, non so se vi capita qualche volta che la parola non entra in un orecchio e esce da un altro, mi pare, e qualche volta capita anche di accoglierla con gioia, no?
Sì, c'è un'accoglienza in cui quasi sentiamo che risuoniamo con questa parola, come quando si accordano le corde di uno strumento e si vede che sono proprio accordate. Allora c'è questa accoglienza in cui, in un certo senso, non solo riconosciamo la parola, ma ci riconosciamo in quella parola, come se ci dicesse qualcosa della nostra identità. E allora questa accoglienza c'è, può essere anche sincera, però si dice qui, questi che l'hanno udita, la colgono con gioia, non hanno radice in se stessi. Ecco, allora, che cos'è questo terreno sassoso? È come se questa parola arrivasse, ma mentre sta entrando in noi trova delle resistenze.
Trova un sasso,
sì.
Cosa sarà questo sasso? Che cos'è il sasso? Cosa di duro, di morto? E la parola sasso, pietra, è la qualità dei discepoli, il cuore di pietra. Il cuore di pietra è il cuore che sotto sotto noi accogliamo la parola che ci dà speranza, sotto sotto poi si scontra con le nostre sfiducie radicali, la nostra mancanza di speranza, le nostre paure antiche, e le paure ti bloccano. È come la medusa che ti pietrifica se la guardi. Così uno, guardando dentro, vede dentro tutte le sue paure che gli tolgono la speranza.
Sì. Anche a volte esperienze che possono essere negative, magari anche esperienze del nostro passato, ci pietrificano, un po' come la moglie di Lot che guarda verso il passato e rimane lì come una roccia. Qualcosa che quasi ci trattiene da questa gioia.
Le mie esperienze negative, il mio passato che mi condiziona. Sì, questa parola è entrata, ma poi dopo l'ho accolta bene perché risponde alla verità, però mi accorgo che invece è un'altra verità. C'è tutta la paura.
Come se in un certo senso si diventasse l'ostacolo maggiore a questa parola. Che vedo mi dà gioia, però è quasi che io non credo a questa gioia, oppure dico non è per me, è qualcosa di bello ma non possibile. E allora questo fatto dell'afflizione, della persecuzione a causa della parola, questo può diventare un inciampo. Invece di riconoscere che è proprio perché si è accolto quella parola e si sta camminando secondo quella parola che si è chiamati ad affrontare queste situazioni.
Anche poi si può dire, no, che tante volte si ascolta la parola ed è bello, poi dopo c'è il grigio quotidiano da affrontare, ed è lì che la parola comincia a seccare su, perché era fiorita così bene. Si scontra con la durezza del quotidiano, dell'esperienza, tutta la storia passata che continua al presente, e quindi dice no, non è per me, è stato un lampo così, ma brucia subito.
Sì, come se la realtà che incontriamo, invece di essere il luogo in cui questa parola può portare frutto, diventa il luogo in cui questa parola invece rimane inefficace. Ma perché non abbiamo appunto questa accoglienza piena, profonda, di questa parola?
Ecco, la mia sensazione poi è, siccome noi da Adamo in poi è arrivato l'uccello che la porta vicino, Satana, cioè noi viviamo del si dice, cioè della menzogna, non della fiducia in Dio, che è verità, che è la prima tentazione. La seconda, la paura. Abbiamo speranze e desideri, il Vangelo libera le nostre speranze, i nostri desideri ogni volta che l'ascoltiamo. E poi le mie speranze e i miei desideri hanno come controparte che contraddicono le mie disperanze e le mie paure, che ce ne ho. Ecco la seconda vittoria della parola. È su queste mancanze di speranze, su queste paure. E di mano in mano che coltivi la speranza che questa suscita, e comincia il cuore a smonzinarsi, a sciogliersi davanti alla bella proposta.
Sì, come appunto se c'è l'ascolto cambia il cuore, si ammorbidisce il cuore.
Cioè la parola ci dà speranza, ci ridà l'identità, ma va ascoltata con costanza, evidentemente. Entra nel cuore, il cuore è fatto per queste cose. E noi o pieghiamo le ginocchia davanti alle nostre paure e le realizziamo, o davanti ai desideri, che è molto meglio, non ci mettono in ginocchio e ci fanno camminare.
Sì, in un certo senso si è chiamati a lasciare germogliare questo seme. A volte questa parabola che ci sono raccontato dice appunto dell'importanza del tempo, non c'è qualcosa di immediato, qua c'è proprio il dinamismo della crescita, c'è tutta la vita qui.
Scusa, il subito è proprio di Satana che porta via, è di questo che vuol crescere subito. Certi entusiasmi non vanno bene. La parola entra giù anche in profondità dove c'è buio, dove c'è paura, è lì che germina. Spacca i sassi.
Durante il triduo di Pasqua a Selva, durante il triduo, qualcuno ha seminato nell'orto. E adesso tutti siamo via, ma la nostra fiducia è che là sta crescendo qualcosa. Questa è la possibilità. Allora anche quando non si vede, questo a volte anche nella nostra vita, il voler vedere sempre tutto subito. Ma niente avviene tutto subito. Se nel volare dal decimo piano o nel far crollare, ma nel crescere si hanno dinamiche esattamente opposte. Le dinamiche di vita hanno questa pazienza in senso positivo, che allora anche quando non si vedono, non si colgono i frutti, però si sa che si sta crescendo. Allora l'ascolto ripetuto di questa parola, in un certo senso siamo invitati ad ascoltare con maggiore costanza la parola più che le nostre paure o i nostri insuccessi. Se ascoltiamo con maggior impegno la parola, quella parola porta frutto.
Come Gesù che degli insuccessi ha detto, scusa, io in questi insuccessi vedo il successo della parola, perché? Perché ho fiducia in queste difficoltà, le difficoltà ci sono e non mi fermo. Perché? Perché ho fede che la parola è vera, e se è vera porta frutto. La menzogna non porta frutto, se non immediato, cioè ti distrugge, non è un frutto. Quindi la pazienza, quella sarà quella parabola successiva, proprio quella della pazienza del tempo, che ci cambia, perché noi siamo fatti per la parola, come il terreno è fatto per il seme, se no produce niente. Vediamo la terza. Allora è bello vedere che la Chiesa riconosce le sue difficoltà, sa l'entusiasmo, ma poi sai, il nostro pensiero va da un'altra parte. La cosa che mi entra mi dà ancora, dico, così è bello, ecco, e dopo vedo tutte le mie paure. Bene, la parola entra in queste e me le cambia. Vediamo la terza.
Versetti 18-19. E altri sono quelli seminati nelle spine. Questi sono quelli che hanno udito la parola, e entrando le cure del secolo e la seduzione della ricchezza e le brame per le altre cose, soffocano la parola e diventa infruttuosa. Questa è la terza resistenza che si oppone a questa parola. Anche qui sono quelli che hanno udito la parola, però accanto a questa parola crescono altre cose, entrano altre cose che qui sono appunto evidenziate nelle spine. Quello del secolo, la ricchezza, le brame per le altre cose. Come dire, ciò che ci seduce e che però ci svia, perché di fatto soffocano questa parola, vuol dire che soffocano noi, diventati un tutt'uno con questa parola. Come se quest'ultima resistenza segnasse un po' la difficoltà a venire fuori, a nascere secondo questa parola, e queste spine tentano appunto di soffocare, vogliono tenerci prigionieri. E queste realtà che ci soffocano sono realtà appunto di per sé seducenti: ricchezze, cure del secolo, brame per le altre cose.
Cioè, è bello, ma pone al cuore la seduzione delle ricchezze, perché seduce davvero, perché la ricchezza permette tutto, promette tutto, perché l'intelligenza e l'amore promette il potere, però è seducente perché sembra bello. E quindi praticamente cosa vuol dire qui? Che davvero la parola si scontra con queste nostre brame, che sono poi le concupiscenze, cioè concupiscenze del possedere cose, persone e Dio. E cosa farà la parola con questa? Bene, ci darà un amore così grande che vince tutti questi amoruzzi dei nostri idoli. Sono i nostri idoli di avere, di potere, di apparire. Sono le nostre scempiaggini in fondo, ma sono così profonde che ne siamo innamorati. Anzi, tutta la nostra vita c'è sul gioco su quelle tre cose.
Sì, come
per mancanza di fede e di speranza giochiamo tutto su quelle tre cose.
Sono come se appunto sacrificassimo un po' la nostra vita a queste cose, e appunto allora soffocando quindi questa parola, come se cercassimo noi stessi mediante queste cose, la nostra realizzazione in queste cose, invece che in quella parola che ci viene detta.
Che sono poi le tentazioni che ha avuto anche Gesù, tutto sommato. Ecco, come vedete, la parola si incontra con tutte queste realtà che sono in noi. E non è che il buon terreno è qualcosa di diverso da noi e da questa realtà.
Appunto, e neanche mente uno avrebbe potuto dire, ma perché seminatore va a seminare anche nelle spine? Non è uno sprecare? No, non è uno sprecare, perché quel seme è chiamato a portare vita anche in quelle spine, così come nel terreno sassoso, così come lungo la via.
Quando troveremo le spine nel Vangelo?
La corona di spine.
Corona di spine, dove è incoronato il re. Il re è l'ideale d'uomo che ci libera e vince il male, e richiama e gli alberi della foresta che cercano un re, solo le spine hanno accettato di diventare re. Quindi, Gesù porta le spine del nostro potere, cioè del nostro idolo peggiore, che si pensa di essere uomini realizzati se noi abbiamo la ricchezza, il potere, meglio su tutto. E invece no. E noi amiamo questo. Ecco, vedendo il nostro re che dà la vita per noi, che siamo così scemi da vivere così, perché ci ama infinitamente, ecco allora che ci sarà un grande amore che vince tutto l'amore dei nostri idoli. E questo amore ce lo dà la parola, ancora. E qui vedremo, alla fine del Vangelo si tratta proprio di vedere e contemplare, cioè guarire la vista, finalmente vedere, avere occhi e vedere dove sta la realtà. Ed è questa la parola che leggiamo del Vangelo, gradualmente ci porta a vincere sia la nostra mancanza di fiducia, sia la nostra mancanza di speranza, sia anche la nostra mancanza di amore.
Appunto, i frutti di cui si parla qui in maniera negativa, diventa infruttuosa, sono invece sempre frutti di vita. Basterebbe leggere Galati 5:22 per vedere quali sono i frutti dello spirito, cioè di coloro che accolgono questa parola, che diventano tutt'uno con la parola. Vediamo l'ultimo versetto. Quelli seminati in terra bella sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano e portano frutto, 1:30, 1:60 e 1:100.
La parola terra vi ricorda cosa, come si dice in ebraico? E cosa disse Dio quando fece Adamo? Molto bello.
Questo è il modo con cui anche il Signore ci vede. In un certo senso, in questo ultimo, ultimo l'ultimo brano di questa rilettura, di questa interpretazione della parabola, è un po' lo sguardo del Signore sul terreno. Perché nei primi tre terreni forse quasi siamo abituati a rispecchiarci. Non so perché, ma il negativo risuona sempre meglio, sia in quello che vediamo in noi, sia forse in quello che vediamo negli altri. Qui ci viene già offerto in partenza un altro sguardo, uno sguardo che vede la terra bella. Appunto, qui non ci sono varie categorie di terreno, nel senso che ci sono varie categorie di persone. Ci ritroviamo dentro questi terreni, nelle proporzioni che ognuno sa, ma ce li ritroviamo tutte. Ecco, ci sono quelli seminati in terra bella, sono coloro che ascoltano la parola e l'abbracciano. Allora c'è già questo atteggiamento nei confronti della parola che è un atteggiamento sponsale. È l'altra parte di me che però fa tutt'uno con me, che mi consegna la mia vera identità. In un certo senso la mia verità la scopro accogliendo pienamente questa parola, proprio abbracciandola.
Lo pensavo, poi torniamo su questo, di applicare questo ai discepoli. La prima qualità del terreno con gli uccelli, Satana, Pietro stesso è chiamato Satana perché pensa secondo gli uomini, eppure sarà quello che rafforza nella fede i suoi fratelli dopo. Secondo, quando ci sono afflizioni e persecuzioni, cosa hanno fatto i discepoli? L'hanno abbandonato, perché dice, noi speravamo ma è tutto fallito, e invece concepiranno speranza. Cioè, non è che sono terreni diversi, è la stessa persona che deve, ha dentro queste difficoltà, e saranno queste difficoltà vinte che gli danno la sua verità di terra bella. E la parola ti dice che lo sei, se fa a immagine di Dio. E la terza pure, no, questa istituzione delle ricchezze ci saranno sempre, ma insomma lasciano tutto per seguire il Signore.
Allora in questo ultimo, in questo ultimo versetto invece c'è la possibilità piena di accoglienza della parola, che è descritta con questo abbraccio. Questo è proprio il modo che riassume in positivo i frutti della parola: quella fede, quella speranza e quell'amore sono ben riassunti in questo abbraccio della parola. Questo è il modo di accoglierlo.
C'è nella festa della legge, ma credo anche in altre feste, che danzano con la, abbracciando la Torah, perché è la sposa.
Questo è proprio è uno sposalizio quello che qui avviene fra colui che ascolta e questa parola, e in questo modo può portare frutto. Vedete che allora l'accoglienza non è vista tanto come l'accoglienza di una verità esterna, ma proprio nei termini di una relazione personale. Quindi se accolgo così questa parola, accolgo l'altra parte di me che fa tutt'uno con me stesso, accolgo la mia verità piena, che mi viene consegnata attraverso questa parola. Allora c'è da parte nostra un abbracciare la parola, e forse anche un desiderio di lasciarci abbracciare dalla parola, al di là della mancanza di fiducia che può subentrare per opera di Satana, che vuole subito portarcela via, delle resistenze che possiamo avere, delle altre seduzioni. Poi c'è questo incontro che richiama molto anche il brano di Isaia da cui eravamo partiti.
E vedete, questo probabilmente è un'omelia della Chiesa primitiva sulla parabola di Gesù. È un bel esempio di omelia, come noi oggi ci incontriamo nelle stesse difficoltà di Gesù e siamo chiamati ad avere la stessa fiducia. E come ancora in noi si realizza la stessa storia che è capitata a lui. Cioè tutte queste difficoltà, eppure porta frutto. Quanto? Possibile, perché il frutto è 11 per 1, allora al massimo 13, ovviamente dall'8 all'11. Il 30 come minimo, è possibile. No, no, 60 è assurdo, no, 100, un crescendo, no? Che il frutto è infinito. Davvero sapere che tutti siamo terra bella. E la parola ci fa diventare quello che siamo, terra bella che accoglie da frutto. Ci uomo, è immagine di Dio.
Proprio come se l'accoglienza di questo seme ci generasse nella nostra verità, appunto come i suoi figli. Dall'ascolto di questa parola, se ascoltiamo questa parola, diamo a questa parola la possibilità di rigenerarci nella nostra verità.
E tra l'altro, come vedete, la parola ha prima un potere terapeutico di sanare il terreno, di guarirci dalla menzogna di Satana, dalla paura che è venuta da quella menzogna, da quella mancanza d'amore e di fiducia assoluta che è stata conseguenza della paura e della menzogna. La parola ci restituisce la nostra identità di terra bella, che è il motivo per cui leggiamo il Vangelo.
Ci fermiamo qui, possiamo rivedere un attimo il brano e poi condividere ciò che abbiamo sentito in modo.
Allora, domanda, perché parla di frutto che Massimo Paolo, ma quello si intende, tipo il melograno,
e un chicco di frumento dava allora una spiga di 8, al massimo di 13, e qui dice 30, non di grano turco, di frumento, perché il grano turco aveva centro anche da noi, e minimo 30, 60, 100, adesso con i fertilizzanti fa il 30 abbastanza normalmente, ma non è buono.
Sassi, spine e poi diventare terra bella, e invece l'altra maniera di leggerla è di una contemporaneità di tutte e tre queste cose.
È costante. Sì.
Certo. E che ci sia l'emergere di una cosa o dell'altra a seconda, cioè credo che per tutta la vita.
Sì, sì. Il campo è sempre quello. Però cresce.
Sì.
Siamo come siamo, ma se continuiamo a ascoltare la parola è terra bella comunque. Queste cose ci sono sempre, in ogni semina, ogni giorno.
Mi ha colpito, diciamo che mi ha consolato, perché secondo me è stata una bella parola, come dicevi te, sulla parte finale. Quando si parlava della pietra, che poi alla fine c'è questa parola che dà anche un colpo alla pietra, nel senso che fa una specie di apertura. E merito questo discorso, quello che mi colpiva è quello che è stato detto un po' anche all'inizio, nei primi versetti, quel discorso del dare tempo, della perseveranza, quando si parlava anche di Satana che chiede subito l'immediato, così. Invece la parola più, cioè, sembra che abbia meno potere, cioè meno così. Infatti, poi l'ultima cosa con cui, cioè, mi è venuto in mente un pezzo di un brano di Vangelo, e quando tu parlavi del potere, che noi vogliamo avere le cose anche con Dio, lo vogliamo prendere, cioè, così. A me è venuto in mente quando Giacomo e Giovanni gli dicono a Gesù: io voglio stare alla tua destra, io voglio stare alla tua sinistra, e lui fa: ma voi non sapete quello che chiedete, così potete gli propone un'altra via, gli propone, potete bere il calice che io bevo, c'è un altro modo, che magari non è il modo, cioè gli dice, starete sempre con me, cioè, però è un modo diverso, forse non di possedere, ma di condividere con lui la stessa strada. No, abbastanza
lo volevano sequestrare tra loro due, sì. Cosa nostra.
Ho capito bene un po'.
Molti movimenti cristiani fanno così. Poi se la parola è seme, tenete presente una cosa. Oggi il seme sono cos'è? OGM, no? Per cui funzionano una volta e basta. Se voi prendete il seme delle piramidi e lo semini, hanno 7000 anni, cresce ancora. Non è geneticamente modificato. È genuino. Cioè la potenza del seme è eterna. E Dio è parola, è seme. L'uomo è orecchio, è terra che accoglie e diventa Dio accogliendo questa parola. E accogliendo la parola del serpente diventa un po' sibilante e strisciante come il serpente. Soprattutto menzognero e omicida.
In cui adesso magari ti piace, cerco anche di metterla in pratica, ma poi tornando come dici tu nel regime dell'abitudine nella vita quotidiana, che ci sono tante altre cose che ti passano attorno, tanti desideri anche a stato male, poi si va a pausa, ogni tanto ascolti, ogni tanto per prendere dal mondo dalle snellezze improvvise e poi sempre lì, o come la paura che non diventerò mai stata buona, ma sarò lì con stanza nuova. Qual è il salto?
Il salto è che tutta la terra è buona, il campo è quello lì e nel campo ci sono quelle cose lì, solo che devi guardarle in modo diverso. Non sei la terra piena di sassi, i sassi ci sono, tutte le terre, anche i sentieri, anche i rovi, eppure è terra buona, perché l'uomo è terra buona, è fatta per il bene. Se tu non smetti di leggere la parola di Dio, ti cambia positivamente, e se smetti cambierai in punto di morte, per forza, perché allora cessano queste cose e vedi la realtà. No, ti si aprono gli occhi. Però è bello vivere in libertà, ecco, ma è un cammino. Cioè i terreni sono contemporanei tutti, eh.
Quindi potrei rimanere a terra piena di sassi,
no? No, non sei terra piena di sassi. Sei anche sentiero, sei anche rovi, ma sei anche terra bella. Cioè, noi siamo il campo di Dio. E il campo di Dio ci ha fatto Lui, se no ci faceva meglio. E Lui è convinto di averci fatto bene, che siamo terra bella, e vai a cambiare di parere tu allora. Dobbiamo cambiare parere noi, forse.
Adesso questo monotonico viene mente le volte di essere sasso, piuttosto che essere circondato dalle spine, ma il discorso della fiducia, di dire ci tengo una vita per poter pian pianino ogni tanto vedere la terra bella che comunque che c'è come non di tutti, anche se conosco un po' delle volte come. Però probabilmente magari solo per un attimo compare, magari nel corso della vita questi atti diventano più frequenti, questa cioè, la fiducia è che, non so, crescendo.
Posso dire una cosa? Cresce la fiducia, ma anche in modo strano, perché crescendo vedi più quasi anche il negativo. Però è segno che sei cresciuto molto per vederlo. Perché una volta, anche se era un bisonte, non lo vedevi. adesso vedi anche la polvere che dà fastidio, quindi è un segno positivo anche che ti impedisce di andare in orgoglio, ma vedi che ami in fondo questa parola, è lui che è la parola. Al di là di tutto, poi non me ne frega niente di essere né sentiero né sasso. Pietro era sentiero, era sasso ed era rovo insieme. Peggio di così, l'ha chiamato Satana, pieno di paura e punta al potere anche con la sua spada, così sperando di... Quindi non... le aveva tutte, eppure Pietro, che vuol dire tra l'altro anche Pietro, era punto.
Secondo me la metà del cammino della vita più o meno uno può scegliere se decidere di credere, cioè di cedere alla speranza o di cedere alle paure. E se è una cosa che mi ha colpito è che noi teniamo la tentazione di portare Gesù, la parola di Gesù, la parola di Dio verso quello che vogliamo noi. E quando invece capiamo, poi sarà capire, per applicarlo ovviamente la strada è sempre lunga, ma si capisce che non è lui che deve venire verso di noi, ma deve andare verso di lui, è già un grosso passo per decidere che il bivio a una certa età può dirigersi verso la cosa positiva, nonostante l'età avanzi, ecco, quindi essere meno creduloni delle cose del mondo e più speranzosi dell'amore di Dio, di quello che ci può essere di vero, insomma, non di
Giovanni sintetizza tutta l'esperienza di fede nella prima lettera, capitolo 4, versetto 16, dicendo: noi abbiamo conosciuto e creduto a che cosa? All'amore che Dio ha per noi. Quando conosci e ti affidi a questo, non ti interessa più. Che io sia sassi, rovi, spine, è chiaro che lo sono, ma non è secondario, so quel che sono, ma sono un'altra cosa, sono figlio di Dio. Cioè, hai un altro occhio su di te e sugli altri, che è quello vero. Che tra l'altro una terra senza sassi non è drenata bene e non produrrebbe bene, quindi va tutto bene.
Senti, ma siamo un po' un campo di battaglia, però, con
sì,
terra, no? Cioè, la distanza del bene e del male. Cioè, c'è Satana, non è che poi non c'è.
C'è.
Cioè, e
quindi... E fa il suo lavoro.
Cioè, probabilmente quello che diceva lui era proprio un po'... Cioè, che fatica sganciarsi tutte le volte, no?
Ascolta, è interessante neanche a sganciarsi, c'è. Basta, c'era Santa Teresa che quando così lo disturbava lo faceva le corna o gesti osceni e basta, mi sta lì a perdere tempo, poi andava avanti a fare quel che doveva fare. Cioè, non so se mi spiego, di guardare altro. Se guardo me sono così,
però potrebbe anche vincere questa battaglia. Potrebbe anche vincere questa battaglia.
Sai come la vince? Se tu lo guardi vince lui. È come la medusa, se la guardi resti di pietra, se vai avanti non. Cioè, tengo i miei occhi rivolti al Signore, libera dal laccio il mio piede, che sembra un suggerimento stupido. C'è il laccio e se non lo guardo ci casco, no? Se lo guardo ci casco, perché il laccio è la paura. Satana agisce solo mediante la paura, ma non ha nessun potere su di noi. Il male lo facciamo noi per paura, quindi non guardare la paura, ma guardare la parola vince la paura dandoti la fiducia, appunto, ti fa vedere che siamo più forti del male, tutti siamo figli di Dio. Il male lo facciamo per ignoranza, per debolezza, per facilità, ma siamo amati infinitamente lo stesso, e questo ci rifà nuovi. Sì, sì.
La gabbia della droga, la gabbia della solitudine, dell'isolamento, la gabbia della depressione, no?
Non è che non abbia le paure, ma non ti hanno più le paure.
Cioè, ti libera, cioè,
sì, sì.
Scioglie questi.
Sì, sì. Ho paura, ma non sono posseduto dalla paura, e quindi diventa prudenza. ho sfiducia, ma non sono posseduto della sfiducia, se no sono depresso.
Io ho sentito tante volte le strade, questa volta ho dato questa impressione, infatti il Signore ci indica la strada come pregare anche, tutte cose da chiedere al Signore, per esempio, chiedere al Signore, fa che non penso come gli uomini, ma penso secondo la tua parola. Signore ti prego, adesso so che ho un cuore di pietra, aiutami a trasformarmi in un cuore. Vuole dire, Signore, so che io ho dato tutta la mia vita ai miei idoli, per favore aiutami a cambiare strada. Quindi è quasi un invito alla preghiera, a rivolgersi al Signore, a chiedergli queste grazie, perché noi non riusciremo mai a trasformare il nostro cuore pieno.
Sono i miracoli che avverranno successivamente nel Vangelo, indicano queste cose alla fine. Dove vedere la croce sarà aver l'amore, perché vedi l'amore.
Se puntiamo l'esercizio attraverso le cose, non attraverso la parola, questo è lo scandalo, no? Questa è la normalità, non è lo scandalo. Cioè, nella vita di giorni nostra, ma che è le cose? Cioè, per cui vuol dire che se questa è la normalità, vuol dire che la normalità è scandalo. Cioè, si è istituzionalizzato il fatto di dire, noi siamo Tarabella, dice che sono un po' tutto, sì, sono d'accordo, 0,2% di Tarabella, 99,8% tutto il resto. Noi siamo in una realtà dove tu devi consumare, addirittura è istituzionalizzata la cosa, no? Se non consumi l'economia non gira. Cioè, siamo veramente istituzionalizzati, per cui noi dobbiamo essere puntati alle cose. Dopodiché facciamo degli interludi ogni tanto, poi lo fate i mestieri, gli altri no, ma tra una cosa e l'altra ci buttiamo dentro un riccio di... Dove è lo scandalo? Io sono terrorizzato dal fatto che non si veda lo scandalo, perché noi viviamo lo scandalo, o no?
Sì, nel senso di scandalo è quello che ci fa inciampare, nel senso che...
non sappiamo, cioè la nostra vita è... Cioè noi sistematicamente viviamo in contro. Chi di noi non è contato le cose? Dal momento in cui scegli la scuola, siamo contati alle cose, perché noi viviamo sulle cose. E se non sei in quella logica, se non sei in quella logica, sei.
Ma c'è un sofisma, credo, lì, perché le cose sono utili per vivere anche lo studio, per lo studio che l'ignoranza, ma no, non c'è limite, è lo spirito con cui fai le cose, credo, il discernimento. Non sono nelle cose, non c'è una cosa buona e una cosa cattiva, è il modo di viverla. Vuoi dire qualcosa su questo che credo sia?
Sì, nel senso che, cioè, per me, al di là del fatto della normalità che può essere il scandalo, che la domanda secondo me che c'è sotto è il problema della nostra felicità, se questo ci rende felici, perché io ho l'impressione che c'è la... Lo dico con una storiella, no, del discepolo che va dal suo guru e mentre sta parlando gli cade l'occhio su un oggetto di avorio che c'è dietro il guru. Quando se ne accorge fa, ti piace? Sì, prendilo. Allora poi va avanti a parlare eccetera, poi vede c'è un altro oggetto d'oro. Quando si accorge, ti piace? Sì, prende con l'altra mano. Poi guarda su me e dice, e adesso? Lui dice, adesso batti le mani. E lui dice, non posso. Allora il maestro dice, le cose che credi di possedere, in realtà ti possiedono. Ecco, io penso che si può essere anche così a prezzo della nostra verità. Io penso che quando qui si parla, per esempio, delle spine che soffocano, vuol dire che non ci fanno vivere, ci danno l'illusione che se non ho questo, se non ho quest'altro, eccetera, non sono nulla. In realtà potremmo dire qui ancora Genesi 3, cioè che la menzogna del serpente continua ancora ad operare. È colui che ci dice, guarda che se segui la via che il Signore ti dice, è una via che ti frega, perché Dio è il tuo nemico, fidati di me. Cioè da Genesi 3 in avanti questa è la menzogna, e noi ci inchiniamo a questa parola. E allora dice, ma guarda che se mangi del frutto sarai come Dio. Ma quale Dio? Quello che gli ha presentato Satana, come quel Dio lì sarai. E questo è appunto, perché poi lo si vede nei frutti della mancanza di fraternità, eccetera. Però è un cedere a questa menzogna. Io dico, se fossimo tutti contenti, certo, ma non mi sembra che il panorama sia quello di una realizzazione. E allora dico, che cosa c'è sotto?
E che sia anche sostenibile oltretutto.
Questa è la... È vero questo fatto, cioè che non ci... Quando si diceva che è il seme lungo la via, no? Così, fanno tutti così, no? Dov'è la...
Eppure è possibile far diverso, tanto è vero che il mondo va avanti perché c'è chi fa diverso. Che se tutti fanno i furbi vanno tutti al pellicciaio, alle volpi, invece c'è chi anche lavora, c'è chi anche ama i figli, chi sa dare. Sì. E poi c'è davvero l'inganno, cioè, insomma, esiste anche un'economia solidale. E se sta in piedi il mondo è per questo, non perché c'è quella che frega. E non durerà molto, perché non va avanti molto il mondo se tutti viviamo in questo modo. Quindi aprire anche gli occhi, uscire dal delirio. Quando tu pensi che l'Africa o il terzo mondo serve come materiale per noi da sciupare, alla fine poi abbiamo finito tutto. Abbiamo ucciso anche il mondo, oltre che le relazioni. E il mondo vive nella fame e nella miseria, muovetevi un po' fuori dall'Italia, ma non andate negli alberghi, andate a vedere in Africa, in America Latina, capite che pagano i costi di quello che noi facciamo. E non solo, andate anche nelle periferie qui.
Riesco a fare meglio le cose. Però poi non è che diventano poi più semplici queste cose qua, cioè riesco a fare meglio le cose, ma poi non è che diventano semplici. Cioè vedo che tutte le cose le faccio meglio, con passione, però c'è questo rischio che, cioè, mi seguono, mi piacciono.
Che le cose ti piacciono può essere anche bene piuttosto che dispiacciono, perché è meglio fare un lavoro che piace, purché quel lavoro non sia mentire, imbrogliare e rubare, ecco, allora è meglio cambiare. Ma se uno fa un lavoro che gli piace e lo pone a servizio per vivere lui e gli altri, è una bella cosa, no?
Anche quello che promette, il 30, 60 e il 100, cioè quello che ci promette. E questa non è che ci viene promesso che
la miseria,
le cose. Dico, se no, certo. Io non sarei qui. Diciamo, se... Ma che bene, ma penso che nessuno sa come.
Risulta difficile, cioè, iniziare affidando le cose, diciamo, in cui si ha paura, che sono le poi, però, come riscontro si riescono a fare meglio le cose.
A me viene in mente un esempio. Ti faccio un esempio che mi viene a scuola. Prendiamo l'altro nel Vangelo di Luca, capitolo 5, primi 11 versetti. Gesù dice a Pietro di prendere il largo e di gettare le reti. Si fida di quella parola e tira sulle reti piene di pesci. Come dire, se ascolto quella parola, viene su un frutto abbondantissimo. Qual è poi il segreto? Quando gli dici, bene, adesso seguitemi, senza che nessuno dica niente, lasciano le reti piene di pesci e vanno dietro Gesù. Come dire, c'è un frutto abbondante, ma non diventa il mio idolo. Non so come dire, c'è una realizzazione anche umana, Però come dire, non mi fisso sul dono lì, guardo il donatore, il frutto del donatore, no? Per cui direi, ci sono frutti, loderò il Signore. Ma questo è già, questo lodare il Signore è già, potremmo dire, evitare di guardare quei risultati come idoli o come inciampo. Però non è che il Signore non mi riempie le reti, anzi.
Sta meglio.
Che è contrario quando gli chiedono cosa ne avremo, gli chiedono a Pietro, noi cosa ci avete, abbiamo seguito, abbiamo lasciato tutto, cosa avremo? Gesù dice, avete perseguito
voi,
e nel futuro avrete la vita per sempre.
No, dite, avete il centro e poi questa terra. Con persecuzioni anche, che capita.
No, hai ragione, dillo a te che sei dentro.
E la vita eterna dopo. Ma già il centro flora, ed è vero.
Ma perché ti cominciava con avrete persecuzioni, quelli non ascoltano più quello che veniva dopo.
No,
il centro qua. Il centro qua con un po' di persecuzione, è chiaro.
Poi persecuzione la vita eterna. È
buon affare. È buon affare, appunto. Avere solo persecuzioni e no. Di meno è questa vita eterna.
La fatica la faccio in camminare.
Scusa, ma parlava a bravi ebrei, e cosa credi? Cosa ne intendevano di affari?
Vabbè, però questa logica qua
che vada male al credente, non è vero? Per me.
No, non è vero.
Anche la logica è che il credente deve soffrire, no? Io lo faccio per gioire, mica per soffrire. Se uno vuol soffrire, peggio per lui. È una patologia. Dico, smettila, è una patologia, se curati.
Bene. Vedi. Possiamo concludere col Padre nostro, magari anche lasciando, vediamo anche in noi stessi che cosa la parola produce, no? Che cosa, dove ci porta, dove ci ha portato, eccetera. Così verifichiamo in noi questa parola del Signore.
È giusto.
Cerchiamo di dire io per primo, perché poi non lo faccio secondo la formula giusta. Non ci abbandonare nella tentazione. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci abbandonare
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Andiamo avanti fino a maggio.
Fino a fine maggio.